questa, diciamo, ricerca dell'altro come punto di indagine fondamentale che vive nella relazione quotidiana,
no,
né il cristianesimo in politica, né il movimento operaio di origine marxista è riuscita a coniugare. E quando è prevalso il modo di liberazione che attraverso l'altro dice della liberazione dalle catene, diciamo, degli ultimi, quali che siano in quel momento quelli considerati gli ultimi, questo moto si è espresso spesso, anzi quasi sempre, con una richiesta di sospensione della cura di te, come se il rapporto con l'altro, con la società, pretendesse un sacrificio della tua individualità. E al contrario, l'assunzione della ricerca su se stesso e di se stesso, nell'individuo del pensiero liberale, e nell'individuo in altri pensieri, che pure sono vissuti anche in quelli che ho citato, hanno portato sostanzialmente ad una sorta di distanza dalla comunità e dall'esperienza della comunità medesima. In questa sfasatura, secondo me, si è consumata nel nostro tempo una crisi di civiltà, perché in altri tempi queste due pulsioni o hanno prodotto le drammatiche storie che conosciamo, in un caso delle dittature, nell'altro caso delle forme di sfrenato individualismo libertino, sostanzialmente, no? Ma tranne che in questi casi sono state, diciamo, trattenute da un accumulo di storia. Adesso pensate al mondo contadino, a quanti anticorpi aveva rispetto alla rottura dei due elementi, a come in un'aia si costruiva in qualche misura per forza un'occasione. Ma pensate alla civiltà industriale, quei luoghi terribili che sono state le grandi fabbriche che hanno prodotto il segno prevalente dello sviluppo fordista, taylorista. Tuttavia, in quel vincolo violento c'era la costruzione di una comunità non scelta, ma in cui in ogni caso la stessa contiguità fisica produceva una interrogazione comune. La Balzania addirittura ha fatto un'osservazione, secondo me, pertinente. La rivoluzione che noi abbiamo vissuto in questi ultimi decenni, dico ultimi decenni perché secondo me non sempre mettiamo a tema l'ordine della mutazione che è intervenuta. Cioè, se uno avesse detto a mio padre che tra una ventina o 30 anni si potrà ragionevolmente pensare che l'attesa di vita sfiora i 100 anni o addirittura li supera, avrebbe prodotto un moto di incredulità. Stiamo parlando di una generazione. Se avessimo detto a mia madre, quale che sia adesso il giudizio di valore su questo fatto, che si potesse generare, non si può dire, come si dice provocatoriamente, senza genitori, ma certamente senza una relazione fisica genitoriale, poi sarebbe rimasto sgomento e sbalordito, non solo incredulo come prima, quindi più. Per dire semplicemente con dei brandelli di quello che, non che ci sta dinanzi, che ci sta nel mondo in cui viviamo, che ordine di cambiamento. Ma per arrivare alle cose più banali, meno coinvolgenti il destino dell'uomo, 50 anni fa, chi poteva immaginare che attraverso internet entrare in comunicazione con un signore sconosciuto in Cina piuttosto che in India e potevi ascoltare la sua voce e mandare della comunicazione in tempo reale? Cioè, avevo un cambiamento gigantesco che ha a che fare con l'antropologia, non ha semplicemente a che fare con un mutamento di quelli che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti. alla miseria sostanzialmente della continuità, ma rispetto alla discontinuità di questo tempo. Non c'è paragone tra questo tipo di innovazione e la macchina a vapore. Non c'è paragone, perché questo elemento interviene direttamente sulla vita degli umani, interviene direttamente. Non sono delle ipotesi, sono delle mutazioni che alterano la percezione del tempo, dello spazio, del rapporto con l'altro. Basti pensare che usiamo tutti un termine disinvoltamente che è il mondo virtuale. Mondo virtuale. E questa definizione non è impropria. Dunque, siamo di fronte ad uno sconvolgimento enorme. Questo sconvolgimento enorme, questo non mi interessa, non è un pessimismo questo. Questo sconvolgimento enorme, secondo me, si produce dentro una crisi di civiltà. Quando dico crisi di civiltà, cosa intendo dire? Intendo dire che il rapporto con l'altro è revocato in dubbio e che quello che tu dici, caro direttore, piace anche a me, ma non è la tendenza prevalente, non è vero. Non è vero che il mondo, l'umanità organizzata è consapevole del rischio della distruzione del mondo medesimo, del rischio di un crack climatico. Non è vero, perché continuiamo a fare come prima, continuiamo a consumare energia tratta dalle risorse fossili esattamente come prima. Anzi, le proiezioni dicono che cresce addirittura. Non è vero che abbiamo imparato che il tempo lento sarebbe una risorsa, ma niente, ma neanche per sogno. Perché anzi continuiamo ad accelerare sempre più i tempi della vita e i tempi del lavoro, i tempi della vita e i tempi del lavoro. Anzi, i tempi della vita e il tempo del lavoro si sono così mescolati da essere spesso indecifrabili. Per cui tu, anche nella comunità domestica, hai l'ingresso attraverso il computer, la comunicazione, di un lavoro che sembra farti tornare a certe realtà del comune medievale senza tuttavia quel straordinario collante che era la religione e che era un'idea di civiltà in cui la comunità, anche se autoritariamente, faceva valere le sue ragioni. Oggi si è di fronte a una tendenza alla individualizzazione consumistica delle relazioni, individualizzazione consumistica. Ci sono tutti i fermenti che il direttore descrive, sì, esattamente, ma la tendenza di fondo è questa tendenza. La finisco subito, ma altrimenti come si spiegano gli scopi di violenza a cui stiamo assistendo? Non mi si dica per favore, la violenza c'è sempre stata. Sì, certo, soltanto 20 anni fa tu eri grosso modo di individuare un elemento causale della violenza, non giustificativo. Si capiva perché l'hai fatto, non invece come adesso sei di fronte a n casi di violenza distruttiva della vita umana senza che ci sia una spiegazione plausibile del perché avvenuto. Vuol dire che cova dentro l'umanità in questa fase un elemento irrisolto che riguarda il proprio destino, che riguarda cioè la possibilità di progettare per sé e per l'altro un orizzonte entro cui possa essere pacificata la relazione tra te e la tua prospettiva di futuro. Ecco, io penso così, e penso che qui noi stiamo vivendo ancora la divaricazione tra la riflessione su di sé e dentro di sé e la riflessione nel rapporto con l'altro. Soltanto che questa divaricazione, che nel passato ha portato a guerre e a dittature, oggi temo porti ad una crisi di civiltà che ci rende tutti ciechi. Camminiamo senza vedere dove andiamo.
L'ascolto del mondo, che non è mai un ascoltare il mondo per la prima volta, perché ascoltare il mondo vuol dire perlomeno ascoltare i passi di chi in questo questo mondo ha camminato prima di noi, vuol dire ascoltare uomini, le generazioni che ci hanno preceduto. Il dottor Balsamia ha una storia, ha scritto libri importanti, tra l'altro devo dire libri che parlano molto di guerre, di battaglie, di strategie militari. Io ovviamente non le posso chiedere qual è il senso della storia, perché si finirebbe domani senza essere
guarda, non lo so,
non si sa nessuno di noi. Però, che cos'è la storia per te? Quale insegnamento ci può dare a partire dalla sua esperienza, ovviamente?
Qui siamo veramente al... se lo sapevo... No, che senso ha la storia? Siamo alle... c'era Franco Cardini che... un amico che un maestro, che in uno dei suoi libri ha scritto che la storia è uno stile, non ha un fine conoscibile, ma uno stile riconoscibile. Secondo me poi la cosa importante della storia è capire che le cose non sono solo quelle che vediamo noi o quelle che ci sembra di vedere. Cioè, ci sono stati prima di noi e ci saranno dopo di noi uomini che vedono le cose diversamente. Noi abbiamo tutta una serie di evidenze che sono le nostre evidenze dalle quali è impossibile che usciamo, però almeno sapere che sono nostre, questo è importante, sapere che per altri le evidenze sono state altre, ma proprio l'approccio con il mondo. Prima c'era questo discorso, il rapporto fra la comunità e il singolo. Ora, se noi facciamo un po' di etologi, l'etologo pasticcione vede che nella comunità delle formiche il rapporto fra la singola formica e il formicaio è molto favorevole al formicaio. Già nella società delle scimmie, della tribù delle scimmie, si spulciano l'una con l'altra, la singola scimmia ha conquistato un po' di autonomia. Nell'uomo, secondo me, è molto più fluido tutto questo, cioè il senso di me, il senso di noi. Quando andiamo a fare tutte queste ricerche di storia, noi vediamo, per esempio, che l'uomo antico aveva un senso della continuità familiare molto, molto, molto superiore al nostro. Queste cose di guerra, no? Il morire in guerra in una continuità onorata, lasciando dei figli e mantenendo in piedi la famiglia, era una cosa che gli dispiaceva, però per noi la nostra singola morte è la fine del mondo e basta. Noi anche poi ci possiamo impegnarci a fondo per una serie di ragioni a essere magari persino pronti a sacrificarsi. Tutti quelli che hanno dei figli stanno pensando: è vero, ma io per mio figlio, è vero, ma in un rapporto strettissimo. Adesso io ho consegnato un libro qualche giorno fa, e c'è mia moglie, l'ha letto e mi ha spiegato per tutte le cose che ho sbagliato, che avrei potuto fare meglio, e io ho dei problemi a riprenderlo in mano, perché, infatti, ma è un libro sui sommergibili, la seconda guerra mondiale.
Tanto perché per il principio non bisogna...
che può essere un criterio radicale. Ma immaginare che fosse possibile che 50 ragazzi di 18 anni si infilassero in una scatola di ferro che una volta su tre non tornava dopo essere partita è una cosa che non è più nella nostra testa. Il negativo che questi ragazzi non sono più disposti a sacrificarsi per noi, però anche che liberazione che è dall'idea che qualcuno possa concepire che dei ragazzi facciano quelle cose. Adesso infatti le
guerre che stiamo facendo le facciamo molto 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 di nascosto, senza dirlo, non si può più neanche dire che è una guerra, si fanno delle cose strane.
E quindi tutto cambia, io ci metterei nell'elenco delle cose che sono cambiate, secondo me moltissimo la questione dei figli, questa cosa della società di figli unici. Una volta giusto Prodi mi disse, loro sono 8, 9, 10, non so quanti sono, disse poi come si fa a parlare di fratellanza, al mondo sono tutti figli unici. Non è una cosa come si fa a abituare ai rapporti. Cioè, i rapporti sono cambiati, cioè, abbiamo un senso diverso. E questa è tutta una cosa che, della quale in qualche modo ci dovremmo riappropriare. Mettiamoci sopra anche che io sono nato sulla coda dell'emigrazione. Quando sono nato io c'era tutta la cosa del Belgio, della Svizzera, ancora del Canada, di gente che dal nostro gruppo sociale partiva e andava a fare il minatore in Svizzera. Adesso siamo una società che deve porsi in maniera non ideologica, non scalmanata, non così isterica, il problema del rapporto con culture diverse. E poi anche lì, questo libro dice i nazisti perché hanno perso la guerra, ma perché dicevano delle cose che stavano in cielo né in terra, non perché erano cattivi. Quella cosa del sangue, noi capiamo adesso quanto fosse pazzesco. Noi siamo in una società che è vocata a ibridarsi, a cambiare la propria cultura, a incontrare il diverso, e quelli stavano a dire che erano diversi il loro vicino di casa, che ci vivevano insieme da sempre. Abbiamo capito che la questione della terra non ha più un grande significato nel mondo virtuale. Quelli devono avere molto la terra e il sangue, ragazzi, cioè, ma però sono esistiti e ci stanno addosso. E anche l'esperienza italiana, che non era, abbiamo tentato di ripulirla in tutti i modi, però sosteneva delle cose abbastanza. Ne siamo usciti e non ne siamo, cioè dobbiamo essere usciti anche con la consapevolezza di aver elaborato tutto un sistema di valori diversi, e poi siamo chiamati a vedere quanto siamo simili alle formiche, quanto siamo simili agli scimpanzé, quanto possiamo permetterci di rendere assolutamente isolata questa singola persona superstite, perché quello è il problema, secondo me, attuale, che poi più o meno stiamo dicendo la stessa cosa, che appunto dobbiamo recuperare anche il senso della comunità. E però, secondo me, per esempio nell'accoglienza, in queste cose qui, si potrebbe cominciare a recuperare il senso della comunità nei consumi, nell'accoglienza. Cioè noi dobbiamo recuperare il senso della comunità sui temi che adesso affrontiamo. E per finirla veramente con una cosa che mi piace, io mi accorgo che la gente che cammina insieme, ma come sorride, ma come sono amici uno dell'altro. Parlato di passato, ma la storia non è soltanto il passato, è anche il presente, il futuro. Qualcosa sul futuro l'ha già detto, non è molto ottimistico, non è che ci abbia messo veramente in buon umore, però vorrei parlare soprattutto di una cosa importante che almeno fino a qualche tempo fa ha abitato il nostro futuro, cioè la speranza, l'utopia addirittura. C'è un verso bellissimo che è anche quello è stato messo al titolo di una sua biografia, Delia Burardi, che la strada siamo in un verso di Capafis, il poeta greco.
una strada lunga non è un piccolo cielo. Vorrei dare lei un'indicazione di speranza per il futuro, o comunque il senso di una valutazione su un'utopia che forse può rimanere, su una possibilità di cambiamento del mondo.
Ma io proprio penso che sembra una cosa che si può chiamare diversamente a seconda della cultura a cui si appartiene, ma che poi credo possano non solo messa a confronto, ma anche appunto ibridarsi. A proposito di ibridarsi, in questo paese, in cui hai sentito poco fa fare fila delle cose, diciamo, molto grandi, ci sono anche state delle pagine straordinarie, di cui noi conserviamo, secondo me, non adeguata memoria. Lo dico perché se sei stato capace di farla una volta, potresti essere capace di rifarla. Cioè non è vero che sei condannato ad una condizione di impossibilità, non è insomma nel tuo DNA, non sei impedito dai geni, non sei impedito dalla collocazione geografica, non sei impedito dal vizio assurdo del tuo corso. A proposito di validazione, me ne detto una lunghissima discussione, ma ti prego di credere che saprai reggere la prova anche con persone molto più per dimostrare la tesi che la carta fondamentale dell'Italia, cioè la sua Costituzione del 48, è stata una straordinaria manifestazione di ibridazione di culture diverse. Che non è vero quello che molti costituzionalisti pure insegnano e sostengono, essere cioè un compromesso tra le culture prevalenti, quella cattolico-democratica, quella liberale democratica, e invece come in un momento magico che produce una sospensione, anche grazie appunto all'esplodere della speranza, si produce una commistione che dà luogo a una cultura politica originale, che è la Costituzione Repubblicana, e che è, io credo, il più alto documento politico cui disponga ancora adesso il paese. È stato possibile. È stato possibile sulla base di un mai più, appunto, l'orrore di Auschwitz, da lì veniamo e siamo spaventati di affacciarci su questo baratro, e contemporaneamente su questo mai più l'affacciarsi una speranza. Speranza, sogno, utopia, città futura. In ogni caso una meta. Veniva adesso citato Cavafis e Itaca. Questo problema della meta è un tema molto importante. Anzi, se vogliamo dire così, il camminare, anche quando è di diporto, ha una meta. La meta può essere non compiutamente definita, può essere largamente indefinita, può essere persino un'immaginazione caricata sul tuo camminare, ma il tuo tendere tende a una meta. Intendiamoci, lo so, che esiste meta e meta. E esiste anche il peregrinare senza meta. Il paradigma del nomade è questo. Il nomade peregrina senza meta, se non la meta immediata della sopravvivenza. Cioè, perché si sposta? Si sposta perché ha consumato le risorse in un determinato territorio e deve spostarsi per poter attingere nuove risorse per la propria sopravvivenza. Risorse naturali, ambientali, lavorative, molto importanti. Il nomade dunque si sposta con una meta ravvicinata. Ha una meta, ma è una meta ravvicinata. Non è una meta calcabile di futuro, non sa dove va. Va dove l'opportunità chiede di andare per sopravvivere. La meta è sussunta nella condizione della sopravvivenza, quindi si può dire con una certa approssimazione che è giusta. Esistono invece due ambienti tra loro diversi. I paradigmi sono quelli che conosciamo, quello di Ulisse e quello di Abramo. Io ho fatto un'operazione arbitraria usando questo titolo, perché in verità la meta di cui parlo non è la meta di Ulisse, ma è la meta di Abramo. Però insomma, siccome non avevo in mano una poesia su Abramo, ho usato quella su Ulisse. Mi scusa a Cavafis e Ulisse medesimo. Perché non è quella di Ulisse? Perché la meta di Ulisse è una meta conosciuta. Ulisse sa cosa è Itaca, sa dov'è. Naturalmente il suo viandare è periglioso, perché non conosce gli ostacoli che incontrerà sulla strada, ma sa che Itaca c'è, che ha quella conformazione e che quando arriverà a Itaca, grosso modo, sa cosa troverà. Questa non è l'utopia. Questo elemento non riguarda il futuro, riguarda il passato. È una grande storia, intendiamoci, non ho nessun disprezzo alla storia, il ritorno al passato. Io trovo un fastidio terribile ogni volta che tu dici nostalgia e uno ti guarda con l'aria di dire che stupido che sei. La nostalgia è un grande sentimento, non si capisce perché debba essere disprezzato. La nostalgia fa parte della nostra vita quotidiana, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Perché non deve valere la politica? Per quale ragione la politica deve essere tutelata di un sentimento alto che consente l'elaborazione di grandi storie come la nostalgia? Quindi, perché no? Anche la nostalgia. Quindi non ho nulla contro la nostalgia. Soltanto che quello che voglio dire dal punto di vista della sua sollecitazione sul futuro non può essere la sollecitazione del futuro nella politica, cioè nella progettazione della città futura, perché abbiamo imparato empiricamente nei millenni che non ritorna, che la storia non ritorna. Abbiamo solo per questo, non perché sarebbe disdicevole, ma perché è impossibile. Tuttavia, vorrei ricordare che uno dei più grandi pensatori, secondo me, del Novecento, Walter Benjamin, ci proponeva l'uso di una categoria, secondo me, di grande importanza. La chiamava con un nome di difficile uso, si chiamava rammemorazione, soltanto per dire che non è semplicemente il ricordo del passato. La rammemorazione è una rielaborazione del passato. Diceva Walter Benjamin, se tu vuoi progettare il futuro, devi sapere impadronirti di questi lacerti del passato in cui la tua specie, la tua gente, ha provato la scalata al cielo, magari ha perso. Anzi, certamente ha perso, perché ma lì c'era dentro un bandello di speranza, di sogno, di utopia, senza riappropriarti del quale tu non saprai progettare il futuro. Se non sai ritornare al mondo dei vinti, dei tuoi vinti, dei vinti in nome di un ideale di uguaglianza, di libertà, di giustizia, se non sai riappropriarti non sai. Quindi senza nessuna, diciamo, superficialità e superbia, tuttavia voglio dire, quella non è la meta che purtroppo ci può servire. Dico purtroppo perché altrimenti la conosceremo. Quella meta conosciuta era precisamente la meta che fa dire a Cavafis, quando la raggiungerai, anche se non la troverai così, avrai imparato, fattoti vecchio e saggio, è quello che è importante, il viaggio della meta. Ma appunto lo può dire il poeta perché la meta è conosciuta e è quella del passato. Abramo non lo sa. Abramo muove l'esodo, non il ritorno. Abramo non è né il peregrinare senza vita del nomade, né il viaggio del gran ritorno di Ulisse che può sfidare lo sconosciuto in nome della vita del passato. Abramo va perché Dio gli ha detto che c'è la terra promessa, per questo va. Si muove verso l'esodo perché è sicuro della sua fede. È questo che lo muove. Non conosce la meta, non conosce la terra promessa, ma sa quella terra promessa c'è, non la conosce ma lo sa. Io penso che la progettazione di futuro senza la meta di Abramo non esiste, e senza questo la politica si miserisce a pura amministrazione. Il mio amico direttore, siccome non ha in grado rispetto alla politica, anzi, siccome come molti cattolici pensa che la politica, siccome sia segnata irrimediabilmente dal peccato, altro non può essere che peccaminosa, si dispone ad accettare nemmeno peggio, cioè, anzi, meno ce n'è, meglio stiamo, è vero? Se non che, scusate la battuta, mio caro, quella che è segnata dal peccato, ma anche l'uomo, se è così non c'è salvezza. Cioè, se è così, è vero che il peccato se lo porta la politica, ma in quanto lo porta gli uomini, non è che lo porta perché è un atto specifico del sapere umano. Quindi, o si monta di questo peccato, o si monta di questo peccato, o la politica produce danni, perché siccome è necessaria, o è in grado in qualche modo di favorire la realizzazione dell'uomo, la sua anelito alla realizzazione di sé, oppure ne diventa un ostacolo. Per questo è indispensabile la meta. La meta, appunto, non vorrei fare un discorso blasfemo, ma delle due l'una o tutte e due. O c'è una meta ultraterrena di redenzione, in cui non solo l'uomo venga mondato dal peccato, ma come nel cristianesimo delle origini risorge integralmente, e non perché attende l'Apocalisse, ma perché è venuto il tempo della sua risurrezione, è venuto il tempo, e questo che viviamo è il tempo intermedio rispetto a quel tempo. E io, che dico qui molto ovviamente che credente non sono, tuttavia mi inchinerei a questa ispirazione della politica, oppure la meta la politica la deve costruire nell'autosufficienza del suo sapere di organizzazione intramontana, e deve poter dire quella è la meta, e avere, come dire, come Abramo, la stessa fede di poterla raggiungere. Senza questo, guarda, diventa amministrazione, si ritrae, ma fa danno, ma fa danno. Finisco con questa immagine. C'è un racconto sempre di Walter Benjamin, perché se io dico racconto perché sennò è troppo difficile da dire, non riuscirei a dirvela così. È sempre questo bisogno della mente. Badate che io sono quelli che crede che il cammino in politica sia fondamentale. Cioè, io sono la mia militanza politica, ho pensato che concorrere a ridurre di una quota così lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratrici in una fabbrica con un accordo sindacale sia una straordinaria gratificazione per la politica e per la militanza. Quindi non si creda che io non abbia, diciamo così, l'assillo del quotidiano. Ah, ce l'ho in maniera, diciamo, acutissima. Solo che o sei illuminato da questa prospettiva, o quelle cose lì non hanno senso alcuno. Non hanno senso né per te né per chi lo vive direttamente. E c'è questo racconto, sempre di Walter Benjamin, in cui racconta di una macchina, un golem, che gioca a scacchi. È un automa gioca a scacchi. Questo automa incontra i più grandi giocatori della sua terra e vince. Poi vanno, superano i confini, vince. Arrivano progressivamente in questo luogo che diventa quasi un viaggio, una sfida, tutti i più grandi giocatori di scacchi del mondo. Era autonomo in Cesena. Poi si scoprirà, dopo aver magnificato le straordinarie capacità tecniche di questa invenzione, di questo automa, di questo gol, che sotto questa macchina ci stava un nano deforme, storpio, sfuggito all'umanità perché era spinto, che guidava le mosse dell'automa. L'automa in questo racconto è la politica, il nano in questo racconto è la teologia. Nel mio linguaggio metto al posto della teologia la meta e il quadro torna. Senza la meta la politica è morta. Senza la meta la politica è semplicemente la lotta per il potere. Se voi estraete alla politica il sogno, l'utopia, la città futura, non resta che la competizione per il potere.
La tappa conclusiva per arrivarci delle note sulle quali ci possiamo trovare davvero tutti ecumenicamente d'accordo. Hanno scritto loro un bellissimo messaggio che mi hanno mandato per indicarmi i pezzi che avrebbero suonato. Questo è il linguaggio universale, tutti lo possono comprendere, la musica di Bach.
Non al confronto, ma allo scontro, e agiscono le lacerazioni interne. alla stessa comunità cristiana. Ho trovato anche una citazione sua da Via Lattea, e qui afferma: continuo a pensare che solo quando i trascendenti possano fornire la base per regole di convivenza che vanno contro la cosiddetta legge della giungla, nella quale il più forte prevale. Sono due affermazioni molto dense e anche un po' importanti l'una dall'altra. Io le chiederei di aiutarci a trovare, a recuperare il bando della matassa. Esistono dei cristiani che può essere divisa anche dai non credenti? C'è un'etica dei cristiani e un'etica dei non credenti?
Io contro Bianchi continuo a credere che, però d'accordo con Bertino, se non c'è un sogno, se non c'è qualche cosa di diverso dall'animale uomo, poi c'è solo il potere, il rapporto di forza. Potrei aggiungere, uno, io non credo che ci sia gente che non ha segni di trascendenza dentro di sé. È un discorso che appunto nella Via Lattea con Di Freddi abbiamo sviluppato, non so se bene o male, però per me è un discorso abbastanza importante, nel senso che avere fede non è un'esperienza, non c'è chi ha fede e chi non ce l'ha. Tutti hanno fede in qualche cosa, per esempio tutti siamo abbastanza convinti che come è venuto buio domani viene il sole, e questo significa avere fede in tantissime cose che fanno parte della fisica, del fatto che il mondo continuerà a essere com'è. Ma un'altra cosa sui soldi, tutti abbiamo dei soldi in tasca, sono soldi che abbiamo accettato ritenendo che ci sia una condivisione larga sul fatto che quando andremo dal panettiere domani accetterà questo tipo di soldi per darci da mangiare, per darci il pane. Cioè, il meccanismo di fiducia in qualche cosa è larghissimo, è sviluppatissimo. Poi le consapevolezze, fino a che punto si è sviluppata, a che cosa si aggrappa, quali sono i valori, cioè non penso che l'ateo sia quello che immagina, dice, siccome quello lì lo posso uccidere, tanto non c'ha un'anima, non c'ha niente, pugni sparo, no, perché ha un portato etico di uno spessore che poi è uno spessore di cultura, di civiltà, di tradizione, di scambio, di elaborazione personale, di gusto anche estetico. Per cui, cioè, quando infatti gli dico qualcosa di trascendentale, molto vago, per dire insomma l'etica qualche cosa sia grave. Però volevo dire che secondo me il percorso disegnato prima per la politica, io condivido quasi in maniera millimetrica, è la migliore, una delle migliori teorizzazioni che mi sia capitato di ascoltare su quella che potrebbe essere la preghiera laica. Perché io penso che il sogno non è che bisogna che uno ce l'ha o non ce l'ha, il sogno va costruito. Noi siamo molto abituati al prêt-à-porter, al grande magazzino, per cui andiamo in un negozio e ci compriamo un vestito, andiamo in un posto e ci compriamo le scarpe, immaginandoci siano le cose già pronte. Si parla prima di formazione mentale, di fede. Abbiamo una fede o un'abitudine mentale verso le cose pronte. L'etica è una di quelle cose che pronte non si trovano. L'etica, anche sulla base di qualche convinzione che uno ha, gli capita, la fede è un dono o comunque gli viene trasmesso dai genitori, poi l'etica va costruita. Esiste solo etica su misura,
e deve essere confezionata, e ognuno si deve confezionare la sua. Per cui alcune cose, e secondo me lì, infatti noi viviamo in un contesto di amministrazione, non di politica. Io ho sentito, giusto facendo la città degli uomini, c'erano fior di personaggi della sinistra italiana che mi dicevano: la politica deve ritrarsi, deve fare l'arbitro. Io, che vengo da una tradizione più cattolica, pensavo che Gasperi, se gli avessero detto di lavoro doveva fare l'arbitro, avrebbe spiegato in maniera anche violenta chi gli diceva queste cose. Per cui è chiaro, se noi pensiamo che il mondo va un po' dove deve e si cerca solo di amministrarlo un po', però abbiamo rinunciato a costruire l'etica, e non avendo l'abitudine a costruire queste cose che sono assolutamente personali, quando poi si tratta di costruire il sogno politico sostanzialmente è l'etica della politica, è l'etica del gruppo, è un prodotto sociale che noi creiamo e che ci serve per camminare tutti nella stessa direzione. Addirittura la semplice costruzione del sogno è attiva sulla società, perché in quanto si riesce a far sì che tutti orientino la propria etica in una direzione comune, e poi certe cose non si possono fare, cioè, o si devono fare all'interno di un sistema, di una comunità, che poi un sistema politico è una comunità. La parte delle regole etiche è enorme, cioè è impossibile guidare una comunità solo con un mano militare o anche solo con la politica che ha un'idea e tutti gli altri la seguono. No, la politica deve essere capace di trasferire questa idea. Cioè, la politica ha la funzione del lievito, poi deve crescere tutto insieme. E quindi lì c'è questa scarsa capacità di sognare. Io immagino, però, per non dire che mi rimangio completamente quello che ho detto prima, sono convinto che questo sia un momento nel quale serve molto lavoro individuale. Cioè, detta da cattolico, secondo me bisognerebbe pregare di più. E penso che dire che si prega e si sta lì a pregare servirebbe. Cioè, ma c'è questa cosa contemplativa da sopra. Sì, però le società hanno anche un respiro, hanno bisogno del momento nel quale si ricrea un materiale umano, e poi quello della grande avanzata. Io penso noi siamo in un momento nel quale dobbiamo molto riflettere e ricostruire tutti i momenti anche di rapporto interpersonale. Noi dobbiamo fare comunità, non tanto sviluppare grandiosi progetti. E secondo me, appunto, dovremmo recuperare il fatto che ci sono delle cose che pret-à-porter non esistono. Per cui vuoi fare il comunista, ma va benissimo, ma vuoi fare qualunque liberale, però non è che vai al grande magazzino dell'etica e c'hai il tuo kit di etica comunista, marxista, liberale, cattolica, cattocomunista. Cioè, vai lì e c'hai qualche libro, qualche persona, la necessità di studiare. Se stai scegliendo un'etica cattolica, ti tocca anche pregare, ti tocca di andare di qua, di smantellare. E dopo che hai creato un po' di massa critica, automaticamente la vorrai condividere, e così un po' alla volta forse si ricrea un sogno collettivo che quelli come me hanno sentito pulsare alle spalle, perché poi quando c'è stata da ricostruire l'Italia, che cosa che hanno fatto i miei genitori, e si è sentito, io questa cosa l'ho sentita, di questa spinta a rifare il paese che c'era nell'aria, e che poi, una volta rifatto il paese, bisogna cercare di prendere la fetta più grossa, però c'era una spinta etica comune, nata forse dalla necessità, adesso è molto più parcellizzato, più esile, però insomma abbiamo dei problemi, dobbiamo risolvere, possiamo lavorarci, è chiaro, la politica è quello, è sognare qualcosa di diverso da quello che c'è, se no non esiste.
C'è molto spazio perché lei dice anche all'interno del pensiero socialista, da Rosa Luxemburgo a Pasolini, per dire noi comuni mortali, che a molti di noi sono cari. Io vorrei chiedere il senso, il valore del dubbio, dell'eresia, della visione anticonformista, e all'interno di questo, di questo suo percorso, quanto è grato e quanto è debitore alla sua ricerca del confronto con il mondo e il pensiero cristiano.
Parlo da quest'ultima. Per poterla testimoniare, dico così, io sono cresciuto in una famiglia con un concetto popolare, mia madre una donna cattolica praticante, e mio padre, posso dirla così, insomma, perché l'avrebbe detta così, un ateo militante e anticlericale dichiarato. Anticlericale elegante, ma molto anticlericale. Socialista in tradizione anarchica, quelli insomma delle valiere, questi grandi cravatte di seta nera. Lettore accanito, nato nel 1899, quindi costretto giovanissimo alla guerra mondiale, la guerra quella di Fontina, ragazzi del 99, quindi a 18 anni sulle trincee del Carso, con un rispetto per la persona straordinaria. Ad esempio, io ho frequentato l'oratorio sempre, ho fatto l'aspirante, ma lo dico per dire che mio padre, prima di tutto per l'onore di Cristo Re, era la formula, diciamo, il viatico di questa esperienza esperta. Quindi vengo e ho subito molto l'influenza di mio padre, molto. Quindi il mio rapporto con la religione, se non per la forma impoverita della frequentazione della chiesa e dell'oratorio, diciamo acriticamente, viene in una ripresa di contatto molto più tardi, dopo un lungo periodo in cui la formazione era, diciamo, aveva seguito molto di botta paterna, non tanto della credo, ma sì insomma della avversione al fenomeno religioso. E quindi la mia è, se mi intendete, una conversione, non nel senso che sono diventato credente, ma nel senso che ho attribuito crescentemente al fenomeno religioso non solo il ruolo che secondo me storicamente è innegabile nello spazio pubblico, ma anche un interesse, questa è l'unica cosa che mi piacerebbe comunicarvi, un interesse non solo personale, ma rispetto al progetto di società per il quale milito. In altre parole, sono venuto pensando, come disse autorevolmente in un famoso discorso a Bergamo, a Nino Tagliatti, che una sofferta coscienza religiosa arricchisce la prospettiva del socialismo. Laddove quel sofferta, insomma, non è un granché, diciamo la verità, perché è necessariamente da soffrire perché debba essere rispettata. insomma, dai seggi alle cerchie. Questa condizione è stata alimentata molto dalla frammentazione. La mia esperienza sindacale, che è stata in larga misura un'esperienza unitaria, in quella Torino del cardinale Pellegrino, dell'esperienza dei partiti operai, delle acri di Vallon, dei convegni di Vallombrosa, della cisma di un mio fraterno amico come Pier Carniti, c'è stata una vera contaminazione, un vero contagio reciproco. Per cui queste storie si sono incrociate, si sono incontrate. Lo dico sorridendo, una volta in un convegno di partiti operai fummo chiamati a fare due relazioni, Bruno Manchi ed io. E Bruno Manchi, in questo convegno di partiti operai, chiese di fare una relazione sulla militanza religiosa e a me sulla militanza laica. Andammo insieme a questo, al luogo di questo convegno, in macchina, e si conversavamo. A un certo punto Bruno quasi fermò la macchina, si sentì un po' male. Perché dobbiamo fare questa cosa paradossale? Faccio uno il suo mestiere, fai tu la relazione sulla militanza religiosa e io faccio quella sulla militanza laica. Così non si può andare avanti, no? Per dire che la contaminazione era veramente la mia data. Quindi c'è stato un approccio alla riconsiderazione del cristianesimo attraverso questo filtro che è stata la pratica sociale, la militanza sociale. Però a quel punto era incuriosito di come erano arrivati a quel punto, e non solo per la dottrina sociale che conoscevo anch'io, ma appunto per quel, non so se uso il termine appropriato, per quel tanto di spiritualità che segnava la loro ricerca, che a me è molto interessante. Questo elemento di spiritualità, che naturalmente vorrei che sapeste che non è strana la tradizione da cui io partengo. Lei prima parlava di eretici, amo molto gli eretici, anche perché a meno che vengano bruciati sono rassicuranti, perché si fermano prima dello scisma e quindi finché sono eretici, finché lo diventano scismatici, quindi lì stanno in quella comunità, seppure criticamente. E questo, diciamo, è per me molto intrigante, cioè stare dentro con il dubbio, stare dentro criticamente, sapendo bene che ogni luogo che scegli è sempre la tua casa, ma la tua casa lo è se ti dà la libertà di un dubbio e di una ricerca, anche su quell'appartenenza, senza la quale c'è una cosa bellissima di Monet, una frase bellissima, spero di ricordarmela, che dice però presso poco così, dice: stai attento a che non ti venga a mancare la sofferenza delle idee, perché altrimenti le tue idee diventano sostanzialmente una prigione. Una prigione ideologica, laddove invece le tue idee per vivere hanno bisogno della carne. Su questo carne finale sono sicuro della citazione di Monet. E questo punto che mi ha molto sempre interessato, cioè questa idea di dover alimentare con, uso il termine religioso, la carne, il dubbio della tua ricerca. Questo mi è sembrato il punto, diciamo, che si prestava a Simone Weil, questa straordinaria pensatrice di confine che ci ha aiutato in questa esplorazione. Ecco, allora, per finire, a me interessa molto la ricerca, no, non solo religiosa, ma in particolare quella cristiana, mi interessa molto. E lo dico proprio in questo dialogo con il direttore, molto affettuoso, però la cosa che dice Bianchi, che tu in realtà un po' manometti, è invece preziosa, perché altrimenti, malgrado la sua paura, la sua cultura, la sua affettuosa simpatia, ma penso come lui. Perché se non penso pensassi come lui, invece non avrei la possibilità di fondare l'etica. Cioè, se non avessi un
modello che mi pensano come me,
tutti, cioè non solo io e io, ma tutti, capito? Tu, cioè, avrei fatto un'operazione straordinaria, cioè, non potendo dire, non è, non potendo dire per eleganza, non potendo dire per eleganza, non c'è una fondazione etica fuori dalla fede, dice tutti hanno la fede e non è una fondazione etica.
Una splendida acrobazia integralistica, ma è questa integralistica.
No, mi dispiace, io penso che esista una possibilità di fondazione etica non dipendente dalla religione. Guardate, sono prossimo, sono prossimo alla nozione heideggeriana che solo un Dio ci possa dare, sono prossimo, ma prossimo non vuol dire aderente alla tesi, vuol dire prossimo. E cito, appunto, perché devo fare per forza, cito un canto comunista molto autorevole, Franco Rodano, che anche in questo dialogo con il suo amico interlocutore critico Claudio Napoleone, e invece nella parte finale della sua vita, canto comunista, anche lui approdò alla tesi di Heidegger, solo un Dio ci può salvare, cioè che non esistesse una fondazione laica della politica, che il sogno della politica aveva bisogno di Dio, sosteneva appunto Claudio Napoleone. Contro questa tesi, Rodano disse una cosa che a me, per me convince. Che cosa è la dimensione etica possibile alla politica nella sua autosufficienza? Che cosa è? Non è solo l'etica della responsabilità, è l'etica della realizzazione dell'uomo nella storia, assumendo la politica il carattere finito dell'uomo come il suo confine, il cui oltrepassamento riguarda appunto un'altra sfera, quella religiosa, che può esserci o può non esserci. Io accetto persino che la sua esistenza arricchisce anche me, è chiaro? La sua esistenza arricchisce anche me, che non appartengo a questa sfera. Ma nella politica, io e lui dobbiamo essere in grado di costituire una dimensione etica autosufficiente. Perché siccome non è dato che tutti pensino proprio come te, che c'è qualcuno invece che non ne vuole sapere di quella dimensione, anche a quello deve essere dato un portato etico per cui un uomo è un uomo. E non è che
nelle assemblee si diceva vorrei intervenire per tanto personale. No, è bello come ognuno tiri la coperta fino a scoprire i piedi dell'altro, no? Perché lì nel Bianchi dice, non dice, io dico trascendente, di sicuro Bianchi, religioso e trascendente, cioè sono, lì stiamo veramente tirando la coperta, ognuno che tira fuori il piede dell'altro, perché poi se tutto ciò che non è materialista è trascendente, tirare fuori un'etica solo dalla materia, così a martellare, immaginare che la materia da sola, a me viene difficile, mentre invece...
Non puoi dire che l'uomo è solo la materia. Io dico l'uomo, non la materia.
Allora, vedi che credi nel trascendente.
A questo punto mi rimane solo da chiederti, ma posto invece
non saperlo, mi ammetti lo stesso in questa comunità o no? No.
Io però devo dire che siccome ognuno, brevissimo adesso poi prendo la parola, no, e ognuno misura le cose sulla propria esperienza. E io ho visto che c'è una cosa in comune fra l'esperienza mia e quella del Papa, perché il Papa lo scrive. E lui, il Papa, a un certo punto, in un libro bellissimo che ha scritto nel 68, non mi ricordo come si chiama, Introduzione al Cristianesimo, lui dice, la differenza fra quelli che credono e quelli che non credono è che quelli che credono dubitano e quelli che non credono ogni tanto dubitano perché c'è la fede che è un amico, ma non sarà vero. Ecco, io penso sia così, siccome io sono di quelli che credono, poi sì, ma credere vuol dire anche sforzarsi di credere, la grande preghiera, Dio dammi la fede, tutte queste cose qua. Dall'altra parte ci sono quelli che non credono, ecco, ne conosco alcuni, per esempio Pier Giorgio Di Freddi, che si ingegnano a non voler credere, a pesticciare ogni più piccolo accenno di dubbio che gli salta fuori. Però anche quel piccolo dubbio che loro tentano di scacciare già basta, glielo do per buono, però rispetto alla mia esperienza sì. Grazie.
Allora, la nostra camminata simbolica è arrivata quasi all'arrivo, però vorremmo, come dire, completarla tutti insieme e do un mandato ai nostri ospiti, una richiesta. Come dire, voi siete stati le guide di questa camminata, ci piacerebbe che proprio per concludere ciascuno di voi, senza rispondere a nessuna domanda, ci desse un pensiero con cui sciolte le dita ciascuno può essere torni a casa, magari, come dire, di tutto il percorso che avete fatto ascoltando voi stessi, ascoltando il mondo, ci fosse qualcosa che vi viene voglia di regalarci alla fine di questo incontro e che noi, come dire, porteremo a casa dopo questa camminata insieme. Però, come non vi prendo alla sprovvista, vi do la possibilità di concentrarvi attraverso la musica. E questo mi consente anche, giustamente il presidente Bertinotti diceva, sono bravissime perché sono bravo, ma anche perché hanno suonato con il freddo che è ancora più difficile. E quindi avrò l'occasione insieme a Paolo di ringraziare la Fondazione Baracca che ci ha accompagnato negli esami in questo percorso delle parole di senso. Questo è l'ultimo appuntamento del 2009, ci troveremo nella quarta serie della nostra 2010, speriamo che continuiate a seguirci nei nostri incontri. Grazie.
Grazie.
Prima del completo ho messo l'asticella un po' alta, eh. No, innanzitutto ringrazio io l'ospitalità, l'accoglienza, l'interesse, tutto, è stato veramente molto bello. Poi io veramente non riesco a produrre niente di più che una, così, un vago consiglio. Se ci avete modo, provate a fare un pezzo del Cammino di Santiago. Io non conosco nessuno che mi abbia detto meno che è stato bellissimo, e ci metto anche un pezzo di più, secondo me è la miglior forma di meditazione sul mistero dell'incarnazione che ci possa essere, perché per noi abituati a usare più il sedere dei piedi, la ricomposizione fra, non so, corpo e anima, spirito, mente, le due cose che tutti noi più o meno sentiamo ci parlano dentro, che ha un occidentale di oggi, dopo avere camminato qualche giorno, tutto il giorno, è una sensazione bellissima, che vi consiglio di provare. Appena arrivate, state tranquilli che se ce l'ho fatta io, la portata di tutti.
Grazie.
Grazie. E tanto grazie. Davvero molto, molto sentito. E la cosa che vorrei dire è solo questa. Ho imparato anche questa sera che c'è sempre un luogo, una chiesa, una casa del popolo, una casa, in cui anche se fa freddo, insieme ad altri, ci si scalda il cuore. E vorrei che ognuno di noi, anche quando non lo vede questo luogo, non smettesse di cercare.